Eccoci, pim pim pim, dovremmo esserci. Microfono qui, dai che ci facciamo un'oretta e mezza assieme per parlare di cose. Eccomi qua, salve a tutte, salve a tutti, bentornati alla Live Breaking Italy. Come da 150 anni a questa parte ci ritroviamo qui all'inizio del weekend a parlare di quello di cui volete parlare voi. Vedo che ci sono già delle domande impilate, quindi ringrazio innanzitutto le moderatrici Marco e Elena che sono qua a darmi una mano e ringrazio tutte e tutti voi che proponete delle domande, proponete degli argomenti tramite il sistema di Super Chat che vi permette di fare una donazione al canale, quindi al progetto, a tutto quanto, e nel frattempo di indirizzare il discorso e le cose, insomma, dove volete che vadano. Siete voi un po' a decidere di cosa si parla, tenendo presente che al solito io sono solo io, non sono io e il team di Breaking Italy, non sono io che so le cose di cui sto parlando, che sono preparato, sono io che sono solo il pupazzo, ma non c'è la mano che mi muove, quindi faccio quello che posso, rispondo a quello che posso con le mie limitate capacità. Vedo già una domanda che mi fa molto male, ma andiamo con ordine. Quindi voi potete fare le domande con la super chat, che è il cosino con il simbolo di dollaro vicino alla chat, oppure scrivere in chat. Io prendo le domande dalla super chat e le prendo in ordine di arrivo. E quindi inizio con TheJungi95, che scrive: Shai, cosa ne pensi della paperizzazione in diretta a Sanremo? Un modo facilone per far capire cosa può fare l'intelligenza artificiale? O è questo il nostro reale livello in questo nuovo ambito? Allora, per chi non l'avesse visto, per chi non avesse visto Sanremo, io ho visto tutte le serate sino a tipo le 10 e mezza, le 11 massimo, e poi sono andato a dormire, quindi non ho tipo mai sentito Serena Brancale, per dire, che negli anni scorsi è stata, l'anno scorso, forse soltanto era la mia preferita. Quest'anno non ho dei preferiti perché non mi piace niente di quello che ho sentito. Però oggi ci sono i duetti, quindi ho aspettativa sui duetti. No, in realtà non so se mio figlio mi permetterà di vedere Sanremo anche stasera, perché gli sto chiedendo molto di darmi la TV due addirittura 3 volte di fila. Detto questo, per chi non avesse visto Sanremo, non vi biasimo innanzitutto perché è una porcheria quest'anno. Sanremo è proprio un brutto Sanremo. Proprio brutto brutto. Anche l'anno scorso era brutto, quest'anno è ancora più brutto. È tutto noiosissimo. Per delle decisioni che, insomma, io non capisco, però sono state prese. In un momento, uno dei rari momenti di intermezzo che c'è stato a Sanremo, hanno paperizzato, nel senso che hanno fatto diventare dei paperi e dei papaveri. Il pubblico inquadrandoli con l'intelligenza artificiale powered by Tim, con il potere della tecnologia di Tim che stava in quel momento facendo la sponsorizzata, hanno fatto diventare il pubblico dei paperi. Una roba brutta, una roba abbastanza imbarazzante. Non credo che sia un modo facilone per far capire cosa può fare l'intelligenza artificiale. Perché per la persona media che non gliene frega nulla e che ha dai 95 anni in su, gli effetti speciali sono effetti speciali generici. Che li faccia un computer seguito da una mano umana, che li faccia un computer in autonomia, non cambia nulla. Per tutti gli altri, l'intelligenza artificiale sappiamo già benissimo che cos'è, non c'è bisogno che ci facciano vedere il pubblico a forma di papero. Credo semplicemente che sia una roba molto boomer, una roba molto da anziani, vista l'età media delle persone che seguono Sanremo, che è molto alta. Poi Amadeus negli anni era riuscito un po' a svecchiarlo, il festival a renderlo un pochino più giovane, un pochino più dinamico, succedevano cose matte, eccetera. Questa roba mi sembra che si stia perdendo anche nella scelta delle canzoni, quindi immagino che io lo sto guardando per pietà, perché non ho altro da fare, ma è perché mi piace commentarlo nel club, perché è una tradizione, lo facciamo ormai da tantissimi anni, che ogni Sanremo il club diventa la chat su Telegram di club viene completamente invasa da Sanremo e quindi vabbè. Però è una roba, ecco, non è niente più di questo, secondo me, non è nulla più di questo. L'età del paese tutto è alta, scrive Sumero, sì, assolutamente. Volevano flexare i data center, dice Marco. Sì, però la persona media non sa neanche cos'è un data center. Nel senso, non credo che sia una roba che frega a nessuno. È proprio una roba. Così. Fa figo dire che Sanremo è brutto. Dai, abbiamo capito, scrive Maurizio. No, no, è brutto. Non è che fa figo dire che è brutto. È peggiorato. È peggiorato perché le canzoni sono più brutte. Perché non succede. Sai qual è il vero tema? Non c'è niente di cui parlare. Cioè, noi. Se io adesso dovessi fare una live in cui parliamo di Sanremo, è successo gli anni scorsi, che mi facevate un sacco di domande sulle cose che stavano accadendo a Sanremo e mi chiedevate cosa ne pensassi, no? Oddio, Fedez che si siede su Rosa Chemical. Oddio, Blanco che dà il calcio ai fiori. Oddio, che cringe, Amadeus che. Parliamo ancora di Bugo. Parliamo ancora di Morgan e Bugo. Sono passati tanti anni da Morgan e Bugo. Cosa succede? Che succede? Fiorello che se ne va, torna, dice: non ci ho capito niente. C'erano cose di cui parlare. Il cringe, ma anche le robe tipo le foibe, cioè cose che non. C'erano cose di cui parlare. In questo festival non succede niente. È tutto estremamente asettico, è tutto estremamente scriptato. E quindi è come guardare un video su YouTube con i commenti disabilitati. Non c'è niente da commentare, non c'è niente da vedere. Vedi le canzoni, vedi. Banalmente, in 2 giorni, o 3 giorni abbiamo già visto, 3 giorni, la cosa più divertente che è successa sono stati De Luigi e Raffaele, Virginia Raffaele. Che fanno casino, che vanno, suonano cose, cantano col che fanno casino per un minuto, a caso. Quello, che ovviamente era scriptato anche quello, però ci faceva ridere. Per il resto non c'è niente da dire, che è un po' lì il tema. È per quello che la gente dice che è brutto il festival, perché non succede niente. Daphne Schloss. Ciao Shai, hai visto il ciao internet di Matteo Flora su Schettini? No, devo essere sincero, non l'ho visto. Non so se effettivamente qualcuno della redazione lo abbia visto, questo è possibile. È probabile, ti dico, se è uscito prima di Breaking Italy, cosa che immagino di sì, perché noi ci siamo arrivati tardissimi sulla questione Schettini, tardissimo sulla questione Schettini, quindi immagino che sia uscito prima di noi, perché quando ne abbiamo pubblicato già il video di Chiarimenti di Schettini era uscito tipo da 6 giorni. Però io personalmente non ho visto il video di Matteo, no, devo essere sincero. Ma realisticamente sarà, immagino, entrato in rassegna. Poi io ovviamente non. Fortunatamente non ho l'onere di guardare tutto la summa delle cose che vanno nella composizione di una puntata di Breaking Italy, perché diventerei pazzo a questo punto. Però no, non devo dire che non l'ho visto. Se me lo chiedi, immagino che sia arrivato a delle conclusioni diverse dalle mie. Questo non lo so. Il video di Ciao Internet è uscito 8 ore fa. No, no, no. Tutto ciò che è avvenuto quest'oggi, perché ho visto che ci sono delle altre domande su cose avvenute quest'oggi, io non l'ho visto. Io sono entrato in casa qui in questo studio tipo 10 minuti fa, quindi io non ho visto niente oggi, non ho visto nulla. Però so che Schettini oggi è a Sanremo, quindi tutto bene, immagino. Quindi no, non l'ho visto, devo dire. Daphne Schloss scrive sempre un saluto da Berlino alla diaspora del BIC, Love You Long Time, perché c'è ovviamente un capitolo berlinese della gentaglia. Berlino ci sta. Peraltro l'altro giorno ho incontrato c'è il carnevale, qui c'è un paese in particolare dove si fa questo carnevale gigantesco. Ho incontrato due ragazzi che, cioè penso fossero una coppia, che vivono a Berlino e che erano tornati in Sardegna solo per presenziare il carnevale, che loro sono di lì, che è molto sentito, e poi immagino che adesso siano di nuovo a Berlino, e mi ha fatto volare il fatto che da Berlino siano tornati per il carnevale. Baragia, non vedo alcun tuo commento, alcuna tua domanda, vedo soltanto la donazione, quindi per ora ti ringrazio. Mister Peruz, ciao Shai, un saluto da Cracovia, da un tuo iscritto dai tempi di Parliamone. Che tentativi, che strada impervia che mi sono scelto, mamma mia. C'è una posizione che hai difeso in passato e della quale ti sei pentito o ridimensionato il suo supporto? Ti abbraccio. Bella domanda. Allora, cose piccole e cose grandi. Mi sono pentito di piccole cose, ma ridimensionato grandi cose. Pentito, mi ricordo, proprio una scemenza, ma sono le grandi cose, quelle più interessanti, ma proprio pentito che ho cambiato idea, mi ricordo che c'era stato una polemica su Alan Friedman, il noto giornalista, insomma, scrittore, ce l'avrete presente, no? Anche soltanto per il modo in cui parla l'italiano, perché è americano. E durante la, se non sbaglio, prima presidenza Trump, forse addirittura era la prima campagna elettorale, in cui lui aveva dato della escort a Melania. Ed era successo un macello, e io gli avevo dato il beneficio del dubbio, dicendo realisticamente non intendeva quello che noi intendiamo con escort, magari c'è un problema di lingua, ok? Perché non lo so, mi ricordo che ascoltando quel pezzettino non mi sembrava che lui volesse, non lo so, infliggere un'offesa di questo tipo alla moglie di Trump. Mi sembrava una roba un po' ingenerosa e un po' boh, che pioveva dal cielo, non ne capivo la ragione. E invece poi lui si era scusato, aveva detto che quella roba lì era fuori luogo e non l'avrebbe dovuta dire, e quindi ovviamente mi sono trovato a difendere qualcuno che ha ammesso esso stesso di aver detto una cosa che non doveva dire. Quindi me la ricordo quella roba lì, avevo detto ah ok, va bene, scemo io. Però è una cosa piccola. Le cose grandi, ho molto ridimensionato, non so bene come dirtelo, non voglio dirla in modo che esca male. Ho iniziato a vedere i perché delle resistenze alle battaglie che combatto. Cioè, ho iniziato a... Inizialmente, quando ero molto giovane, il mondo per me era molto più binario. Era amici-nemici. Cioè, noi siamo da questa parte, voi siete da quella parte, noi abbiamo ragione, voi avete torto. E mi sembrava anche impossibile comprendere le ragioni dell'altro e quindi anche capire le critiche alle mie argomentazioni. Questa cosa ci ho messo tutta la vita a ammorbidirla e credo che sia un processo che è ancora in corso, perché fare questo lavoro è rapportarmi continuamente sia al mondo sia al fatto che fai esperienze e quindi inizi a vedere le cose con i tuoi occhi, perché una cosa è studiarle, leggerle, sentirle raccontate, una cosa è vedere e iniziare a vedere i pattern, no? Vedere come le cose hanno una serialità e si ripetono, più tridimensionale diventa il tuo punto di vista. Devo dire che molte delle critiche che vengono fatte, ad esempio, ai progressisti, alla sinistra, che prima mi sembravano pretestuose, adesso le comprendo. Riesco a vederle, riesco a capire da dove arrivano. Mi è molto facile, mi è divenuto molto più facile comprendere, ad esempio, perché la famosa la sinistra non vince, no? O la disaffezione che c'è nei confronti da parte di alcuni ceti nei confronti delle battaglie della sinistra. Cioè, inizialmente mi era più difficile e addirittura impossibile. Adesso lo capisco, no? È un po' come quando inizialmente c'è stata la reazione estremamente scomposta delle persone alla vaccinazione per Covid. E quindi c'è stato un irrigidimento delle posizioni, no? Immediato. Non c'era molto spazio per le sfumature in mezzo. Ma proprio per comprendersi, cioè, le persone che non volevano vaccinarsi non volevano comprendere chi voleva obbligare loro a vaccinarsi e viceversa, le persone che erano per i vaccini non volevano comunicare con i Novax, a parte per dar loro degli idioti. E poi ho iniziato a capire dopo, cioè ci ho provato da subito, però con il tempo credo che per tutti sia diventato più facile comprendere perlomeno che cosa succede nelle persone quando avvengono certi meccanismi. Quindi molte delle posizioni che io prima magari non abbracciavo, adesso mi sono più comprensibili. Come molte delle battaglie, mi rendo anche molto conto di quanto performative siano diventate, siano certe battaglie, di quanto alle volte le cose si facciano soltanto per farle, mostrare di essere bravi e belli, però poi in realtà non si è susseguenti, no? Si predica molto bene, si razzola molto male. Penso di essere diventato più morbido in questo senso, di essere diventato più tollerante, proprio nei confronti delle visioni del mondo che sono molto lontane dalle mie. In questo senso, quindi io ho ridimensionato il mio supporto a praticamente ogni cosa, a parte ci sono alcune cose che ancora mi fanno impazzire e si è visto recentemente durante un editoriale in cui sono diventato pazzo per una cosa molto piccola. Cioè, la questione del tizio che urla N-word durante i BAFTA, perché ho un problema con le persone prepotenti. Proprio il fatto di essere prepotente e prevaricante nei confronti di una persona più debole mi fa uscire di senno. È proprio. Ce l'ho sempre avuto. E quindi. Tipo l'abilismo, vedere qualcuno che se la prende con una persona con una disabilità, o con un bambino, o con un anziano, o con un animale, non lo so, mi fa. Non lo so, mi scoppia qualcosa, mi fa molto arrabbiare. Però per la maggior parte credo che tutte le mie posizioni siano molto più morbide che in passato. Il nostro dibattito è molto polarizzato, è estremamente sempre polarizzato. Hai ragione, José, è così. Noi purtroppo ci siamo abituati a questa cosa qua, che deve essere sempre tutto polarizzato, ma perché di fatto è pieno di persone che in quella roba lì ci sguazzano. La... non si fanno bei soldi a mettere le persone d'accordo, si fanno bei soldi a metterle in disaccordo. Non chiedete a qualsiasi avvocato. È il casino che genera tensione, il casino che genera affezione, che genera tribalismo, non le posizioni concilianti. Non le posizioni concilianti. Antonio Barletta. Ciao Shai, ti è piaciuto il Pokémon Presents? Non l'ho visto. So che credo abbiano cioè, annunciato la generazione 10, anche perché ormai era ovunque, c'erano i leak dappertutto, se ne parlava in ogni cosa, ma non ho visto niente. Non ho fatto in tempo. Il venerdì per me è proprio una roba intensissima e non ho fatto in tempo a vedere nulla. Quindi qualsiasi cosa sia accaduta nelle ultime 24 ore, ve lo dico, io non la so. Non ne ho idea. Ho soltanto avuto il tempo di svegliarmi, andare a lavoro, fare mille cose che non... Cioè, io sto toccando un computer adesso, sostanzialmente, però era il venerdì per me è più un giorno di relazioni, telefonate e altre telefonate, quindi non... riunioni, cose... Il venerdì per me è quella roba là. Quindi non so nulla. Ma so già tutto, nel senso che era già tutto liccato fuori. Ho visto mille video anche per addormentarmi che parlavano di tutte le robe dei Pokémon. Quindi, chiusa questa live in attesa di scoprire se mio figlio mi permetterà di guardare la serata duetti a Sanremo, guarderò Pokémon Presents o Presents, regali, non lo so. Però, vabbè. Purtroppo per me il venerdì è questa cosa qua. Fru sul palco l'ho visto. Fru sul palco. Chi l'ha scritto? Belis. Fru sul palco l'ho visto. L'ho visto. In realtà l'ho capito subito che era Fru. Cioè, quando Stash dei Colors ha fatto proprio la scenetta, ma dove sono finiti tutti i ballerini? E si è visto il tipo che arrivava col mantello. Ho detto, eccola. Ecco Fru. Eccolo lì. Vittorio Bosco, chi è nella redazione la persona con cui avete più spesso una posizione differente sui vari temi e chi invece è l'opposto? Se pensi sia ok dirlo, ciao. Allora, no, non faccio nomi perché ovviamente non voglio fare outing a nessuno e nel caso sono è la redazione stessa, sono le persone stesse, è la redazione che parlano di quello di cui vogliono parlare e non parlano di quello di cui non vogliono parlare. Però ci sono molte più, cioè, sensibilità molto più varie di quelle che si pensa. Nel senso che noto molto spesso che, tipo in grandi linee, dove emergono molto di più le voci personali, mentre su Breaking Italy tutto è filtrato da me. E quindi sono sempre le cose che penso io. Ci sono dei momenti in cui... Sì, c'è un po' di schermaglia. Ma noto anche molto spesso dei commenti in cui si scrive: Ah, ma se, cioè, che senso ha ascoltarvi? Siete tutti sempre d'accordo su tutto. Che non è vero, perché quasi mai tutti sono d'accordo su tutto. È soltanto che, non, che siamo molto disabituati a vedere persone, innanzitutto, che cercano una sintesi delle cose, una crasi, no? Cioè, una via mediana, quindi, ah, no, non so se questa cosa è vera, però, ma, non, cioè, che hanno questo approccio dubitativo alle cose, anche nei confronti di qualcosa che un loro collega sta dicendo che magari non condividono. Noi siamo molto più abituati a vedere il litigio, pure semplice, è proprio una roba che tipo la televisione ti obbliga a fare. Tu devi pensare per forza estrema, estremo A e tu devi pensare per forza estremo B. E proprio ti obbligano, ma ti chiamano prima, in TV ti chiamano prima e ti chiedono cosa ne pensi di, per costruire un parterre di persone che la pensa in modo molto diverso e che poi sono costrette, no, a litigare come dei topi chiusi dentro una scatola. Però in realtà le sensibilità sono molto varie su vari temi, e che appunto dipende, perché magari si è d'accordo su... Cioè, dipende, non, cioè, i temi sono tantissimi e dipende molto. Però, ecco, non voglio dirti chi pensa cosa, cosa pensa chi, cioè non credo che sia giusto. Non, o magari sono io che sono protettivo nei confronti della mia redazione, sono molto legato a loro e li voglio proteggere. Poi, certo, poi dipende dalla notizia, Belis, ovviamente, se si parla di diritti umani, come tu dici, è normale essere d'accordo sul fatto che dovrebbero essere rispettati, però vi faccio un esempio. È stato molto interessante vedere la puntata di Grandi Linee in cui si parlava di nuovo di Alex Pretti, quando era saltato fuori il secondo video dove Pretti dà un calcio alla macchina. Pretti è l'uomo che è stato purtroppo ucciso dall'ICE ed è stato giustiziato in mezzo alla strada. E di questa cosa ce ne siamo dimenticati. Cioè, è passata così. Ok, è successo. E mi ricordo di aver visto delle sensibilità. Io le ho colte. Ho colto delle cose. Poi tutti erano d'accordo sul fatto che fosse una cosa orrenda quella che era accaduta e che quel calcio non giustificasse quanto era successo, ma il peso di quel gesto è stato percepito in modo diverso. Io l'ho visto. È la prima cosa che mi viene in mente, ma ogni Grandi Linee io noto che ci sono. Alcune volte proprio si dicono, ma io non la penso così. Però ovviamente è chiaro che se si è tutti su una linea di sinistra progressista, vagamente, no? Su alcune cose c'è abbastanza. Poi c'è quello che invece pensa che non bisognerebbe fare, boh, non lo so. Cioè che è contro l'intelligenza artificiale, quello che è pro, ci sono questi tipi di differenze, no? C'è chi non usa servizi di delivery perché è contrario, c'è chi li usa, c'è chi ci sono cose sulle quali proprio c'è chi compra soltanto vestiti usati. Cioè, ognuno ha le sue cose, ognuno ha le sue particolarità. E ovviamente però non emergono se non si sta parlando dell'argomento specifico. Ovviamente le enormi divisioni saltano soltanto fuori se metti Giannini e Bocchino nella stessa stanza davanti a Lily Gruber e gli dici fight. Siete tutti di sinistra? Io credo che siamo tutti progressisti. Però, boh, ma. Non mi spingerei oltre Forza Italia, credo. Ma andrei oltre. E anche lì, non lo so. Però io questo non lo so, io non chiedo di cosa votano, ovviamente. Però se devo cercare. No, fatelo con i vostri amici, metteteli. È principalmente sinistra, comunque, sì. Certo, non avrebbe neanche senso. Non avrebbe neanche senso, anche perché per lavorare per Breaking Italy puoi avere delle opinioni diverse su qualcosa. Ma non ha senso entrarci se non ne condividi i fondamenti. Cioè, se tu non condividi i fondamenti di Breaking Italy, non ha veramente senso lavorarci perché stai male, ne soffri, perché vedi il mondo da una lente diversa. Se tu vedi il mondo da una lente, che ne so, cosa ti posso dire? In cui i diritti umani non valgono, no? Oppure in cui deve vincere il più forte, o in cui hai un'ideologia e tutto deve essere piegato a quell'ideologia, mentre noi siamo il contrario. Noi spacchettiamo continuamente qualsiasi ideologia. Una delle prime cose che si imparano entrando in Breaking Italy è che le ideologie non valgono, non ce ne frega niente. I dati sono la cosa. Se i dati dicono una cosa, possiamo costruirci un discorso, ma se i dati non dicono quella cosa, tutta la tua tesi viene buttata via. Io mille volte ho buttato testi che non andavano bene perché tutti sono abituati a fare sempre il gioco al contrario. Cioè, parti dalla fine, parti da quello che vuoi dimostrare e poi fai tutto, no? Fai tutto il percorso all'inverso. E in realtà non è così che si lavora da me. Falenamen 90, non c'è nessuna domanda, quindi andiamo avanti. Batch Brawler, ciao Shai, hai mai giocato a Cyberpunk 2077? Lo trovo un gioco pazzesco e molto attuale, visti come sono messi gli Stati Uniti. Dovrebbe essere anche su Switch. Non solo, io ho... non lo voglio togliere dalla teca perché è enorme, ma io ho un coso così, così, largo così, che è il personaggio di Cyberpunk 2077, in versione maschile, che vola da una moto e sta sparando a un tizio che è sotto la moto che gli sta sparando. Cioè è una sorta di statuina enorme che mi aveva mandato CD Projekt Red, perché io sono grandissimo fan di Cyberpunk 2022, che è il gioco da tavolo che è ispirato peraltro ai libri di Gibson, di tutto il movimento cyberpunk, di cui io sono grande fan. Quindi non solo l'ho giocato, ho aspettato molto Cyberpunk 2077, sono stato molto deluso perché immagino che vi ricorderete, ma CD Projekt Red aveva, fatto un grande hype su questo gioco, sul fatto che sarebbe stato una roba che poi non è mai stata effettivamente. È un bel gioco, però non è la cosa che avevano detto sarebbe stata, perché si sono accollati un lavoro immenso, gigantesco, e non sono stati in grado ovviamente di reggere allo stesso racconto che ne avevano fatto, quindi poi il gioco era tutto rotto, vabbè. Però è un bel gioco, è sicuramente un bel gioco. La cosa paradossale è che, e lo dico sempre, il cyberpunk è molto interessante perché mentre a livello tecnologico non ha retto bene la botta, e quindi già Cyberpunk 2077 la tecnologia è un po' più verosimile, mentre vi assicuro che il vecchio cyberpunk la tecnologia era proprio inverosimile. Quindi i cavi che ti mettevi nel collo, perché non comprendevamo bene il concetto di wifi, di cordless, di wireless, non c'erano queste robe qua. Però da un punto di vista di critica sociale Cyberpunk ha tenuto molto bene, perché Cyberpunk parlava del capitalismo sfrenato, dell'accumulo di potere, di un neofeudalesimo. Adesso si sta ricominciando a parlare, a usare il termine neofeudalesimo, in cui alcune figure controllano tutto e queste alcune figure non sono governi. La cosa molto interessante, ci stavo ragionando l'altro giorno, è che se voi sfogliate i manuali di Cyberpunk, i manuali dei videogiochi, non dei videogiochi, dei giochi da tavolo, c'erano proprio i personaggi chiave, no? E io da ragazzino mi ricordo che guardavo e dicevo, vabbè, nel senso, tutti sanno chi è Saburo Arasaka, no? Che era il CEO della multinazionale più potente del mondo. Tutti sanno chi è Johnny Silverhand, che era questo rocker, combatteva il sistema, eccetera, eccetera. Tutti sanno chi è il capo di Militech, Biotecnica, tutte queste grandi aziende, e io dicevo, ma figurati un mondo nel quale le persone conoscono i nomi dei CEO ma non conoscono i nomi dei leader politici, che infatti in Cyberpunk non vengono mai citati perché i politici non sono mai importanti. E ora siamo esattamente in quella situazione lì. Tutti sappiamo chi è Jeff Bezos, tutti sappiamo chi è Elon Musk, tutti sappiamo chi è Tim Cook, tutti sappiamo i nomi di una decina massimo di ipermiliardari, quelli più o meno in vista, Sundar Pichai di Google, magari uno non si ricorda il nome ma sa chi è, Peter Thiel, magari non sei proprio sicuro di cosa faccia ma sai che è una persona molto influente nel mondo dei, no, dei tecnocrati bros, Ma se io inizio a chiedere i nomi dei primi ministri, forse quelli più vicini, forse uno si ricorda di Sanchez, di Merz, non è un primo ministro, Macron, presidente, nel senso uno si ricorda quelli più vicini, però se io inizio a puntare fuori, ti ricordi proprio gli autocrati, Xi Jinping, Putin. Già se vado in strada e chiedo chi è Lukashenko, la gente mi guarda, tipo, Lukashenko, non lo so. Quindi, quella roba lì è stata molto, ha previsto i tempi. Si parlava di queste enormi multinazionali che creavano questa situazione di enorme disparità sociale. E anche un'altra cosa, poi smetto. Una cosa che avevano beccato è lo shock culturale. Lo shock culturale dato dalla tecnologia che cambia così velocemente che non le stai dietro. Questa cosa noi la vedremo succedere sempre più velocemente. L'intelligenza artificiale ci ha già portato in quella cosa là. C'è proprio un divario tra chi certe cose le capisce e chi non le capisce. In Cyberpunk nei racconti è portato all'estremo, quindi proprio veramente. In Cyberpunk si descrive una situazione che è tipo l'India moderna, cioè che ha alcuni aspetti della gente che lavora nelle aziende ipertecnologiche ed sono ingegneri iperspecializzati che fanno cose incredibili, in un contesto in cui c'è la gente che ara la terra con i bastoni perché è povera. Quella roba lì. Ma tecnologia Tokyo, perché poi tutta l'estetica Cyberpunk è ispirata al Giappone. Quindi sì, non ci rigiocherei adesso, ma mi rendo conto che ho un problema con i videogiochi, con la trama. Ho scaricato Hogwarts Legacy a 10 euro con tutti i DLC sulla Switch e ci ho giocato tipo 2 ore e mezza, mi sono annoiato tantissimo e non l'ho più toccato. Ho letto che è un gioco che si apre dopo molto tempo, devi aspettare. Però a me vedere proprio queste scene in cui si vede il tuo personaggio che entra nella stanza e c'è: ciao, tu devi essere il nuovo arrivato. Sì, sono proprio io. Adesso impareremo a fa. No, non. Sono un uomo di mezz'età. La maggior parte della mia vita è alle mie spalle. Io non ho il tempo, non ce la posso fare. Non. No. Gli anni migliori sono andati. Non ce la posso fare. No, no. Anche la scena in cui devi scegliere la casata, si vede il cappello che si piega. No, non ce la faccio. Non, molto faticoso. Molto, molto faticoso. Ci vuole il 4x, come su YouTube, esatto. Pokémon è così, però tu mandi avanti. Cioè, Pokémon, io non leggo. Infatti, a me faceva molto ridere. Chi è che l'ha scritto? Butch Brawler. Che dicevano: oh, no, ma Pokémon è una schifezza perché non c'è il parlato. Perché in Pokémon Z non, i dialoghi non sono doppiati, sono solo scritte. Ma tanto io, cioè, schiaccio X come un pazzo. Non leggo nulla, non me frega nulla. Io voglio giocare. Cioè, non ce la faccio. Non. No. Capisco che può essere interessante per un fan, tornando al Legacy di Harry Potter, perché c'è il personaggio che fa: ah, Protego! Lumio! Però. No. Ho sacrificato 10 euro per questa cosa qua, e me ne dispiaccio. Però tra poco esce Pocopia, e quello lì lo compro. Tra un paio di mesi, scrive Gab, dovrò andare negli Stati Uniti per lavoro come tecnico, col visto B2, certo. Con appuntamento preventivo in consolato. Cosa potranno chiedermi? Ma realisticamente non ti chiederanno niente. Tutte le persone che conosco e che sono andate per lavoro e sono. Per la totalità informatici, quindi non, non so tu cosa intendi come tecnico, però io solo software engineer, mi hanno tutti raccontato che la prima volta alla maggior parte di loro in situazioni diverse, non tutti assieme, gli hanno fatto alcune domande di rito, tipo che ci fai qua, dove devi stare, quando riparti, quando scade il tuo visto, per chi lavori, insomma, cose molto generiche. E in qualche caso non ti chiedono proprio niente, cioè ti dicono bravo, welcome to the United States. Appuntamento preventivo in consolato credo ancora meno, nel senso che dubito che se ci devi andare col B2 per come tecnico, non lo so, ti fanno le domande di rito, sei un terrorista? Tu gli dici di no, possibilmente, diranno ok, no, non credo che, insomma, ti chiederanno niente di che, è molto improbabile, è estremamente improbabile. Poi c'è tutto il discorso che arrivati negli Stati Uniti potrebbero chiederti di accedere ai tuoi device. Sì, però è molto poco statisticamente probabile che lo facciano, perché questo tipo di controlli c'è sempre stato, adesso è un po' aumentato, perché c'erano queste politiche stupide, però, cioè, parliamo veramente di tanta gente che entra e esce dagli Stati Uniti di continuo, quindi, insomma, non credo che ti chiederanno niente di che. Non credo che... Non dovrebbero chiederti nulla di che. Nel dubbio non mi conosci, non hai mai sentito parlare di me. Non... Dici, boh, no, non so chi sia. Non... Te immagini se ti chiedono, ovviamente nessuno ti chiederà mai. Claudio David. Ciao Shai, un saluto. Mi fai compagnia mentre sviluppo il mio gioco? Sono contento, è una cosa bella. Mi fa piacere farti compagnia mentre fai una cosa bella. Quindi sono contento di esserci. Leonardo F. Ciao Shai, faresti un endorsement ai pastafariani? Ma sì, perché no? Nel senso, perché non fare un endorsement ai pastafariani? Mi ricordo che mi faceva molto più ridere questa cosa di pastafariani quando ero più piccolo, e quindi, per chi non lo sapesse, è una sorta di parodia del cristianesimo in cui il Dio è una gigantesca polpetta con degli spaghetti, che viene quindi inserita spesso nei più classici, nelle più classiche opere care alla nostra buona e vecchia cultura cristiana, cattolica, cristiana, generico, non cattolica. Quindi un saluto, un grande saluto. Saluto voi, i vostri spaghetti and meatballs. Però ormai ho abbandonato. Anche perché ho molto abbandonato la... Quando ero ventenne così, ero molto critico del... C'avevo un po' quella roba, tipo, ah, tutta la nostra cultura, i problemi che derivano dalla nostra cultura cristiana, i problemi sociali. Anche su questa roba qui mi sono molto raffreddato, nel senso... Ok... sono arrivato alla realizzazione che buona parte della cultura è tradizione, nel senso anche della cultura religiosa, è proprio le cose come le abbiamo sempre fatte che ci fanno, ci coccolano, ci fanno pensare un po' a noi, non lo so, non so come dire, e questa cosa è comune a moltissime culture. La maggior parte delle persone non è particolarmente dentro la lore, come si dice, no? È soltanto di passaggio, quindi fanno, vabbè, sì, facciamo l'albero di Natale. No, senza sapere perché, per come, e che magari è una roba che è stata, che si fa da meno di 100 anni, non lo so. E quindi dice, ah, ok. Quindi sono meno dentro. Il Flying Spaghetti Monster, esatto, quello è il nome corretto della divinità. Caovi Beltrame. Immagino. Nome devastato dalla mia incapacità di pronunciare o formulare o mettere assieme lettere. Dato il legame tra Manosphere ed estrema destra, credi che gli uomini femministi non stiano facendo abbastanza per spezzare questo legame? Credo che il femminismo sia spesso così escludente che allontana gli uomini e gli rende più difficile entrare nella lore. Penso che la Manosphere sia per gli uomini molto più inclusiva, no? Perché è escludente di altre categorie. La Manosphere è un movimento che celebra una mascolinità completamente inventata e grottesca. E che quindi esclude tutta una serie di categorie che non fanno parte o non possono far parte di quel mondo, comprese le donne. Che non è solo maschilismo, è proprio. Abbiamo fatto un video, vabbè, ne ho parlato per un'ora, adesso non è che sto qua a ripetere tutto, però è un sistema escludente. Il femminismo come movimento in sé non dovrebbe essere escludente, e come filosofia in teoria non lo è. Anzi, il femminismo è inclusivo come filosofia. Perché, per quanto abbia il nome sbagliato per fare questa cosa qua, il femminismo si prefigura in teoria il raggiungimento di una parità sociale, diciamo, chiamiamola così. Ma molto spesso le figure più in vista nel femminismo, come in ogni movimento, sono quelle più tribali e che quindi sbattono più forte sul tamburo. E la cosa più efficace per fare questo tipo di comunicazione è trovare un qualcuno da escludere. E trovare qualcuno da combattere. E molto spesso questa roba qua diventa gli uomini. A quel punto non è più femminismo, anche se continua a chiamarsi così, diventa tribalismo, ma per una persona che si approccia a questo mondo, la differenza non è immediatamente visibile. E molto spesso le persone che si definiscono femministe, e io potrei tranquillamente definirmi femminista, non hanno un atteggiamento comprensivo nei confronti di chi non capisce, hanno un atteggiamento insultante. Quindi, ma quello non è il vero femminismo. Informati. Questa roba qui non è inclusiva, questa roba qui è respingente. E quindi io credo che sia lì il limite, perché gli uomini femministi sono normalmente messi da parte e tollerati come alleati, ma non possono mai essere protagonisti. Perché se un uomo cerca di essere protagonista di questa ideologia, viene tacciato di voler prendere il posto a qualcun'altra. Quindi diventa un po' un problema, no? È come quando tutti quanti durante Black Lives Matter dicevamo, vabbè, noi stiamo zitti a osservare per imparare. No? Facevamo questa cosa qui. Scrivevamo nei nostri profili il blocco nero con scritto siamo qui per imparare. Però ovviamente una persona che arriva e vede sta roba non ti capisce. Credo che il problema sia lì, sia nella difficoltà del rendere questa del far capire che in questa battaglia ci stanno tutti. E dico proprio non tutti e tutte, ma proprio tutti gli uomini. Perché poi di fatto la società è ben lontana da quella che noi ci raccontiamo. Io questo lo dico sempre. È molto lontana da una parità in tutti i sensi, in un senso e nell'altro. Ci sono enormi differenze tra quello che ci raccontiamo e quello che accade nella società reale. Quindi no, non credo che sia un tema di uomini femministi che non stanno facendo abbastanza, penso che sia legato a a come si esporta la democrazia, no? A come esportiamo questo tipo di dialogo. La mia domanda parte dal fatto che di solito si dice che dovrebbe essere compito degli uomini femministi educare altri uomini. Ti chiedo se questo sta accadendo o meno. Bella domanda. Io sto educando? Ad esempio, io non credo di rappresentare il modello perfetto per la Manosphere. Innanzitutto perché non sono gigante, non sono ipermascolinizzato. Non ho nessuno di quei tratti in cui non sono Andrew Tate, no? La mia domanda è: sto facendo abbastanza? E la mia risposta è: non lo so. Innanzitutto perché non so se io potrei essere alla mia età e nella mia posizione essere preso da modello per un giovane. Non è sicuramente la mia cosa, perché non è che la mia cosa è parlare di femminismo, ma cioè, il mio è un compito divulgativo più largo, però sto cercando di capire, di ragionare su chi dovrebbero essere queste figure che educano altre figure. Perché il contrario della manosphere è una mascolinità sana. La mascolinità sana sicuramente arriva da un'accettazione del femminismo come filosofia, diciamo, e non come movimento tribale. E quindi l'accettazione del fatto che sì, esista la mascolinità ed esista la femminilità e queste cose possono anche avere un valore, ma esiste anche la mascolinità tossica, esiste la femminilità tossica. Esiste uno spettro in cui ci si muove. Sono tanti elementi che si combinano. Non so bene come un uomo anti-manosphere dovrebbe presentarsi per incarnare quel tipo di risposta, no? Perché la cosa interessante della Manosphere è che risponde a un bisogno reale, che è un bisogno tribale, è un bisogno di appartenenza, è un bisogno di modelli. Sono tutte cose che esistono nella nostra vita. Noi tutti iniziamo seguendo dei modelli, banalmente, inizialmente la nostra famiglia. Molto spesso nelle fa le famiglie disfunzionali danno poi adito a figli disfunzionali. Che sono un po' storti a seconda di come era storta la loro famiglia, no? Lo sa chiunque abbia fatto un po' di terapia, perché è la prima roba dove si va a parare è la famiglia. Com'è la tua famiglia? Quali erano i rapporti di forza, di chi faceva cosa? Cioè, poi ovviamente nella fase, diciamo, adolescenziale, allora si va alla ricerca di altri modelli. E ovviamente presentarsi come modelli che rispondono a quel bisogno, a quel vuoto che tu puoi sentire da giovane, di inadeguatezza, di non importanza, di non essere abbastanza, che sono cose molto tipiche dell'età adolescenziale, è molto più facile che te le presenti l'Andrew Tate di turno che arriva e ti dice: solleva pesi come un pazzo, le donne sono oggetti, non ti vogliono, non... chi se butta, non lo so, che non frequento. Però non riesco bene a immaginare il controcanto di questa cosa qua. Quindi è molto difficile rispondere alla tua domanda, perché non so chi siano queste figure. Non lo so. Non lo so. Comunque questi sono temi che riguardano la bolla del micro-occidente benestante. E in realtà no, è lì il tema, dottor Rock Felix. Son temi che riguardano tutti. Sono temi che riguardano ogni singolo essere umano. Perché ogni singolo essere umano passa l'adolescenza. ognuno di noi ha avuto gli stessi problemi, in modi diversi, no? Poi c'è chi tra noi è molto bello e quindi non ha avuto insicurezze da quel punto di vista, c'è chi è molto intelligente e non ha delle grosse insicurezze da quel punto di vista, c'è chi è molto carismatico e non ha avuto grosse insicurezze da quel punto di vista, ma sicuramente ha delle insicurezze. Ha avuto quella fase in cui ti guardi dentro, ti guardi attorno e cerchi di capire chi sei in riferimento alla società. È proprio quella la fase formativa in cui tu diventi la base grezza dell'essere umano che sarai. Io mi rendo proprio conto adesso, arrivato a 42 anni, quali siano stati i miei traumi formativi, quali siano stati i miei elementi formativi, quali siano stati i miei modelli positivi e negativi. Io so come sono fatto e vengo da quello che ho visto soprattutto in quegli anni formativi lì. E se fossi stato esposto a modelli, ad esempio, più misogini, cosa che non c'è stata invece, magari sarei stato misogino. Oppure, se non avessi avuto quel tipo di influenza culturale statunitense, per cui io sono sempre stato molto esterofilo e molto interessato alle cose che accadono fuori dall'Italia, magari sarei stato più diffidente, magari sarei stato razzista. Chi lo sa? Sono cose che riguardano tutti, non riguardano la nostra microbolla. È solo come le racconti. Oh, qui ci sono mod che pubblicizzano libri di altra... Oh! Qui c'è la rivolta delle mod, ma che è? Ma che è? Siamo matti? Matteo Antonio Augelli, un caffè al nostro meloniano preferito, grazie. Devo andare veloce perché ho solo mezz'ora. Quindi fermi con le domande, poi vediamo se riaprirle. Però per ora fermi. E ferme. Grazie Matteo Antonio Augelli del caffè, molto apprezzato. Lollix, ciao Shai, cosa ne pensi della vicenda Schettini? Pensi che fosse un sistema? O fosse più sfumata la cosa? Credi che i social siano il terreno migliore per discuterne? Ne ho parlato in un editoriale, ribadisco quello che ho detto, cioè non credo che quello che non credo che sia sbagliato per un docente fare anche divulgazione online, non c'è problema. Un mio buon amico è Dario Bressanini, che non è un insegnante di liceo, è un insegnante universitario, ma è anche principalmente un noto divulgatore, scrive i libri, va nelle trasmissioni, fa le cose. È una persona estremamente intelligente, molto colto, insomma, molto in gamba. Non credo che la sua attività infici con l'attività universitaria. Se però il confine tra i due mondi si sporca, no? Se i due colori iniziano a sporcarsi, perché sono due cose che devono rimanere distinte. Se il confine diventa più labile, allora secondo me è un problema. Le due cose devono stare separate, soprattutto se sei un insegnante del liceo o delle medie, o non so, ancora più giù. Nel senso che hai a che fare con dei minori. E quella roba lì ti pone in una posizione di grande responsabilità e non credo che quel potere vada utilizzato in quel modo. Voi sapete, è proprio una mia ossessione su come si usa il potere, chi ha potere su cosa, essere responsabili nell'agire, è proprio un... Io ogni rapporto umano lo guardo attraverso quella lente. Quindi non mi piace il discorso di... No? Unire questi mondi. Credi che i social siano il terreno migliore per discuterne? Credo di sì. Credo proprio di sì. Credo che i social siano il luogo per discuterne. Questo non è una questione di lasciamo che siano i tribunali a parlarne, perché non stiamo parlando necessariamente di qualcosa che è illegale. Stiamo parlando di qualcosa che è inopportuno, che è diverso. Non stiamo parlando di quello lì a 43 anni ha baciato la sedicenne, ma può... 16 anni in effetti è l'età del consenso, quindi che problema c'è? Ma fa... è una questione di sì, ma è opportuno? Cioè, ci sta? Ecco, secondo me, e quindi ci sta che ci sia questo dibattito. Mi spiace per Schettini, che io personalmente non conosco, non l'ho mai incontrato, e anche l'avessi incontrato, fosse stato un mio amico, fosse stato nella cerchia dei creator che conosco, ne avrei comunque parlato, perché credo che il tema non sia lui, sia quello, cioè, come usiamo questo potere, perché è un potere. Ed è importante prendersi gli onori di quello che riesci a coltivare, ma anche gli oneri. E più grandi sono gli onori, più grandi sono gli oneri. Non è che puoi fare cherry picking e scegliere quello che vuoi tu. Quindi, secondo me, sì. Zelbia, ciao Shai, kebab col primo stipendione da ricercatore in Belgio, grazie mille, anche se il kebab non è proprio la mia cosa, devo dire, devo essere sincero, un po' grasso, però apprezzo, molto apprezzato, grazie. Un'altra vita, in Belgio ovviamente, stipendi, condizioni lavorative, soddisfazione, e chi torna in Italia è, lo so, è un'altra cosa, certo, ma cioè, lo so benissimo. Ovviamente il grosso del problema è che le persone che possono spostarsi, e sono comunque tantissime, ne abbiamo proprio un sanguinamento di giovani all'esterno, ma da sempre, non è per tutti, e quindi molti poi rimangono appesi al fatto che vorrebbero le condizioni migliori anche qui, questa cosa non si riesce a ottenere e genera frustrazione, io lo capisco. È un tema che ho sempre compreso, come comprendo anche che è anche un tema di opportunità, no? Non tutti poi hanno le stesse opportunità, sapete che questa è un'altra mia ossessione, no? Gli ultimi, le persone che non hanno avuto i mezzi, non hanno avuto i soldi, non hanno avuto le robe, e quindi molte persone tra voi sono all'estero. Io non ho mai sposato la cosa di ah no, giovani, state in Italia e combattete per la bandiera, perché poi ognuno si vive la sua vita e si cerca le condizioni migliori possibili. Sono molto contento che tu faccia il ricercatore in Belgio, per dire, grazie del kebab di nuovo. È proprio capire per tutti gli altri noi come fare perché persone come te non debbano necessariamente andare in Belgio, perché per noi è perdere qualcosa, banalmente. Cioè, come società. Ma è un vecchio tema, nel senso, nessuno sembra avere una risposta a questa cosa qui, a parte che ci devi lanciare dentro dei soldi che non sai dove andare a prendere. Cioè, è il solito cane che si morde la coda. Poi ci sono le mancette elettorali da distribuire, poi ci sono i bonus monopattini da dare, e siamo sempre qua che ci grattiamo l'ombelico, cioè, c'è poco da fare. Però grazie mille, sono contento. E sinceramente spero che un giorno potrai tornare in Italia, ma non facendo il discorso di lo faccio perdendo tutto, ma perché voglio ritornare lì, ma perché magari mi conviene. Quella sarebbe una vittoria per tutti. Che il paese diventi attrattivo, non soltanto per gli italiani, ma anche per gli altri. Quella sarebbe veramente una vittoria del paese. Perché poi noi abbiamo sempre questa narrazione per cui dobbiamo riportare i cervelli a casa. Invece noi dovremmo importare i cervelli qui in Italia. Mister Peruz, grazie per la bellissima risposta. Oggi donazione doppia, che ti voglio ricco direttore di un gruppo editoriale. Grazie mille per la doppia donazione. Apprezzo che tu mi voglia ricco direttore di un gruppo editoriale. Facciamo quello che possiamo. Proviamo a crescere, insomma. Non lo so, io ci provo. Ci proviamo. Proviamo e sono molto fortunato per ora, molto grato del gruppo che mi circonda, sono molto fortunato. Speriamo che ci dica culo ancora, non lo so. Grazie. Brandir Studios, sono un cartoonist e sono pessimista nei confronti delle intelligenze artificiali. Convincimi che perdere il lavoro dei sogni varrà la pena per un mondo migliorato dall'intelligenza artificiale. Allora, io non credo che tu perderai il lavoro se sarai molto bravo a rimanere nell'onda. Perché io questa cosa la vedo in tantissimi lavori. E tipo il lavoro, ripeto, io sono molto in contatto, ad esempio, con il mondo dei programmatori. Cioè, io non sono un programmatore, non so scrivere codice, però conosco tante persone che quello fanno di lavoro. E quel settore è nel panico, perché ci sono tagli in ogni azienda, proprio perché, oh, facciamo fare tutto a Claude. Che è ok, però questa roba genera sia un eccessivo entusiasmo nei confronti delle intelligenze artificiali, perché siamo nel pieno della bolla, che a un certo punto scoppierà. Perché non è che le intelligenze artificiali spariranno, però adesso siamo convinti che siano onnifacenti e non è esattamente così. Ma poi c'è il tema che molti lavori dovranno adattarsi al fatto che esistono le intelligenze artificiali. Banalmente, non è che smetteremo di fare i cartoni animati. Non smetteremo mai di fare i cartoni animati. Cambierà il modo con cui faremo i cartoni animati, ma come è cambiato il modo con cui si fanno adesso rispetto a come si facevano li faceva all'inizio Walt Disney. Le tecniche cambiano, però le persone che vogliono lavorare in quel settore rimangono, continueranno a esistere. Le persone che faranno i videogiochi continueranno a esistere. Semplicemente useranno strumenti diversi e bisogna un attimo capire in che modo questi strumenti si legheranno all'attività umana, perché per ora non è chiarissimo, per ora sono tutti nel panico. Ma io personalmente non sono così spaventato neanche dalla possibilità di essere io stesso colpito. Poi magari invece domani salta tutto, per carità, cioè non mi porto sfiga da solo, però. Perché poi di fatto quello che noi facciamo è analisi di dati e scrivere testi. E poi ci sono io che ve li dico. Cioè, son tre cose che l'intelligenza artificiale già sa fare. Però ci sono tante sfumature che l'intelligenza artificiale ancora non becca in nessuna di queste tre fasi. L'analisi, sì, dipende da quali sono i prompt, quali sono i dati che le dai. Scrivere, sì, lo può fare. Però è come disegnare. Alla fine, quando tu per ora vedi un disegno fatto dall'intelligenza artificiale, in qualche modo ci arrivi che è fatto dall'intelligenza artificiale perché è più o meno sempre la stessa pappa. E poi c'è un discorso di legame umano che per ora tiene, nel senso che l'intelligenza artificiale è molto artefatta, no? Nel creare figure a cui ti puoi rapportare. Banalmente, io alle volte mi ascolto nei video e non capisco come voi facciate a guardare i miei video, perché io non mi capisco. Dico, ma questo qua come parla? Perché io mi estraneo molto da me stesso quando mi guardo, sono ipercritico e mi rendo conto dei miei difetti di pronuncia, mi rendo conto dei miei limiti nella narrazione, no? Come narratore, che poi però fanno anche un pochino il personaggio. Quindi io non credo che perderai il lavoro dei sogni se rimarrai in quel livello, cioè a un livello molto alto. Cioè, se vorrai stare a un livello molto alto e adatterai le tue capacità, secondo me rimarrai nel tuo lavoro dei sogni per sempre. Se è la tua cosa. Chiaro che se sei nella fascia bassa bassissima, nel senso che ti interessa molto relativamente e vuoi semplicemente fare il flattista, allora realisticamente il tuo lavoro a un certo punto sparirà. Perché fare i flattoni, no? Che sono quelli che si fanno prima di disegnare, lo dico per chi non sapesse nulla di queste robe. Realisticamente, a un certo punto saranno le macchine che faranno i flat. Cioè. Però non credo che questo toglierà necessariamente agli esseri umani l'IA. Non avrà mai l'accento sardo. Esatto, Lissi, quella roba è proprio impossibile. L'accento sardo con l'R moscia non esiste. Wookiebutt, sono 3D artist e sono molto d'accordo. Si unirà a nuovi processi di produzione. Per quanto io mi sia dimesso dal mio posto di lavoro proprio a causa dell'eccessivo uso di intelligenze artificiali, quella roba lì sta succedendo ovunque. O la gente si dimette, o viene dimessa, perché adesso c'è questo enorme entusiasmo, enorme questa convinzione che si può sostituire tutto con l'intelligenza artificiale. Ai miei amici che fanno i programmatori, io dico sempre che questa roba scoppierà, perché nel momento in cui se avranno dei codici, un bel codice di un bel prodotto e nessuno sa cosa è, come è scritto quel codice, e nessuno ne capisce i funzionamenti di base, perché è stato fatto tutto con una LLM, diventa un po' un problema, perché nessuno può metterci le mani. Stai mettendo una macchina che non capisci a fare una cosa che non hai mai, che fa lei, cioè, what? Quindi a un certo punto, secondo me, questa ubriacatura generale passerà. In questo, oh, abbiamo scoperto. Però siamo in una fase di passaggio, come ogni fase, una fase di passaggio. Christian Z. Questa nuova legge elettorale nuova è chiaramente anticostituzionale. Perché questa generazione di politici fa le cose a Pudazza, ovvero alla Carlona? La legge elettorale va capito se è anticostituzionale. Io me la devo ancora vedere bene bene bene. Quindi lo farò appunto assieme alla redazione. Mi daranno una mano, cioè, la guardiamo, ce la spulciamo per bene. Mi sembra di capire, e in realtà non mi stupisce perché mi erano già arrivate voci del fatto che si volessero premiare le grandi coalizioni. E ovviamente i listini bloccati. Perché? Le grandi coalizioni, perché bisogna fare fuori i vannacci di turno, vanno puniti, che cercano di spaccare il centrodestra. E i listini bloccati perché ovviamente servono figure fedeli. Questo è un grande classico dei partiti. Però, ecco, vedi, io sono molto contrario al fatto che noi ogni legislatura ci rifacciamo una legge elettorale. È proprio una roba del sistema italiano che detesto, che ogni governo si fa la sua legge elettorale, è una roba che detesto. Io credo che le basi dovrebbero essere in Costituzione. Proprio non credo che dovremmo essere in grado di modificare di volta in volta la legge elettorale in favore del governo uscente. Poi questo non ha mai impedito ovviamente i cambi di governo, per carità. Però è proprio il concetto che non mi piace, che ogni volta si cambia la legge elettorale. Visto che la Costituzione è il luogo in cui ci sono le regole, in tempi non sospetti dicevo questa cosa, proprio quando studiavo all'università. Io sono team legge elettorale in Costituzione. No. Comunque le cose si fanno alla Carlona, tu dici perché te la tenti. Tu te la tenti e poi nel caso c'è tempo tanto, eh. Ci si sta muovendo con largo anticipo per fare questa legge elettorale. Non è che la sta facendo all'ultimo. Il governo è molto tranquillo, è molto solido, molto stabile. Quindi si muovono con largo anticipo e vedono di raccattare quello che possono raccattare. Prodeia, ex Prodeia. Ciao Shai, sono un classe 98 che con un solo stipendio arranca e vivere da solo con i costi degli affitti, soprattutto a Cagliari, e nessuno ne parla. E lo so. E c'hai ragione. I costi degli affitti sono stupidi. Lo so bene perché molti miei dipendenti sono in affitto. Nel senso, molte persone che io conosco sono in affitto. lo vedo quanto costano gli affitti. Anche io ero in affitto sino a 2 anni fa, nel senso, e poi ho fatto il mutuo, insomma. Quindi lo so che gli affitti sono altissimi e c'è stato un aumento vertiginoso che è dovuto ovviamente allo spopolare degli Airbnb. Perché è molto più conveniente sia economicamente che per questioni di tranquillità, che per questioni di non mi occupano la casa, che per questioni di resa quello che succede all'immobile, affittare per affitti brevi invece che affittare alle persone. Questo toglie dal mercato un casino di case e le case che rimangono in affitto salgono a livelli osceni. Tanto che appunto diventa estremamente complicato. Io ho amici che lavorano full time e che sono in affitto con dei coinquilini. Che dici, ok, però ci sta anche che a un certo punto fai dei passi e ad esempio io ho questo amico che ho ben in mente in questo momento che sta aspettando che la sua fidanzata, peraltro della sua stessa età, trovi lavoro, sei del 98, magari più o meno della tua età, sì, forse poco più vecchi, trovi lavoro per poter essere coinquilini insieme, che è quello che normalmente uno vuol fare, perché affitto da single è un casino, cioè nel senso è molto complicato. Lo so. Ma non è vero che nessuno ne parla. Il tema abitativo è un grande tema del nostro tempo. È un enorme tema. Peraltro è una roba che accomuna curiosamente gli Stati Uniti all'Europa, perché abbiamo lo stesso problema. Un'Europa che peraltro è sempre più vecchia. Anche quella è una cosa curiosa. Quindi non è che ci sia sto boom di nascite per cui non sai dove mettere la gente, no? Che se negli anni 50 devi tirare su palazzine a manetta perché non sai dove ficcare le persone, è proprio un problema diverso. Diventa complicato. Me ne rendo conto, mi rendo conto che... Poi vabbè, senza contare le situazioni fuori di testa come Milano, no? Che è proprio una realtà a sé. Però è un problema ovunque, qualsiasi centro c'è questo problema qua. Quindi io vi dico, io sono molto d'accordo con le politiche che cercano di limitare gli affitti brevi. Mi rendo conto che sia anche per chi ce l'ha una casa, affittarla così, siano dei bei soldi. Però il problema dell'overtourism, il problema della mancanza di abitazioni... è un problema sociale e quindi va affrontato come tale. Non è che possiamo dire, vabbè, risolve il mercato, perché il mercato non risolve niente. Davide Lazzoni. Ciao Ale, da persona con disabilità sono offeso da come Sanremo racconta la disabilità. Stereotipi infantilizzanti e compassione. Se sul palco più grande d'Italia succede questo, l'attivismo sembra inutile. Allora anch'io l'ho trovato estremamente brutto. Allora, da una parte... Allora, come dire, sono perfettamente d'accordo con te. Credo che l'infantilizzare le persone con disabilità sia una roba brutta che nemmeno è totalmente compresa, perché noi sembriamo accettare la disabilità soltanto quando la possiamo trattare con il distacco che crea l'infantilizzazione. È una mia teoria personale, ma io credo che le persone abbiano sempre paura di ciò che conoscono poco e che potrebbe riguardare loro, no? Questa è una cosa che in realtà a me aveva detto qualcuno che ha a che fare con persone disabili, ma con persone senza casa, senza tetto, che mi aveva detto: noi tendiamo ad allontanarci dalle persone, sono due cose diverse, eh? Però ci arrivo. Abbiamo paura di senza tetto perché noi vediamo noi stessi nella persona senza tetto, ma in una condizione con maggiori difficoltà. E noi abbiamo paura di quella cosa lì, ovviamente. Tutti noi abbiamo paura di perdere delle cose. Tutti noi, anche tu. Anche avrai una disabilità, avrai paura di perdere qualcos'altro, no? Cioè, abbiamo sempre qualcosa da perdere. E viviamo un po' con questo timore di perdere le cose, che siano materiali, che siano immateriali. E io credo che l'infantilizzazione sia un modo con il quale riusciamo a venire a patti con questa paura. Non lo so. Invece di... Non lo so. Secondo me è un modo per tenere le distanze. È un'idea che io mi sono fatto da tanti anni, però fatico un po' a metterla in piedi. Perché è sempre così. Il pietismo, no? È una roba che io detesto. Il pietismo. La pietà. Trattare le persone con pietà. No. Cioè... No. Io una volta ho avuto una discussione con una persona e le ho detto che se mai un bambino, io non avevo ancora figli, quindi parlavamo di futuro, mi avesse dovuto esprimere curiosità per una persona, ad esempio, seduta su una sedia a rotelle, io ritenevo che sarebbe stato molto più interessante dire al bambino che ti chiede perché quella persona non sta camminando, invitarlo a chiederlo alla persona, piuttosto che... Perché abbatti il muro, no? Stai andando da una persona e le stai chiedendo una cosa, e quella cosa è simile a perché hai i capelli blu. Perché sei fatta i capelli blu? Ho dato per scontato sia una donna, peraltro, attenzione, maschilismo. Invece, non lo so, anche da quando ero bambino c'era più questa... Vabbè, dalle suore, figurati. C'era più questa narrazione pietistica per cui, no? Sono tipo le robe... Mandate 9 euro a questa associazione. Guardate questo bambino cieco! Non... No. Non è così che si fa. Non è un prop. Però è molto presente. L'idea che io mi sono fatto è... L'attivismo non credo che sia inutile, perché poi cambia la percezione. A me è stata insegnata una cosa diversa, eppure io quella roba la vedo. Quindi a me l'attivismo è arrivato. A me mi ha cambiato il modo di percepire certe cose. Realisticamente, da qui in poi, io cercherò di spiegarle a mio figlio, eccetera, eccetera, agli altri, in maniera diversa. Però effettivamente la comunicazione mainstream è molto incentrata su quella cosa là. Sette minuti e sette domande. Va bene, Elena, va bene. Come direbbe un barbascola qualsiasi, va bene. In realtà io apro di più, vero? Apro di più di un pugliese. Bene. A Cagliari si apre tutto. Si parla così a Cagliari, con tutte le vocali aperte. Questa è la mia imitazione di un cagliaritano medio. Ma stai scherzando? Questo, a Cagliari si parla così. Daphne Schloss. Ciao, praticamente. Nel 2040, perché l'ho letto così? Perché il libro. Nel 2040 ci sarà un'elezione del presidente degli Stati Uniti. Siete ancora sicuri che il titolo giusto del libro sia 2040 e non 2024? Oggi scrivo tanto. In realtà nel libro noi parliamo proprio di quello, del fatto che nel 2040 ci sarà un'elezione del presidente degli Stati Uniti e, spoiler, ne parliamo alla fine del libro. Sì, nel senso dovrebbe esserci un'elezione. Devo dire, segnale positivo da parte della Corte Suprema nei confronti di Trump sui dazi. Io credo, ho fatto giusto una battuta su Breaking Italy, però io credo che si inizi a sentire odore di cadavere. Perché normalmente quando si va dopo le midterm del secondo mandato e un presidente non può correre per un terzo mandato, detto che Trump non potrebbe neanche per questioni di età, perché non gliela fa, non ci arriva a fare un terzo mandato, non, è evidente che non ce la fa, è vecchissimo. Ma in genere c'è proprio un abbandono della nave, perché bisogna pensare al dopo. Dopo le midterm è tutti per sé. Ma mi sembra che questo processo sia iniziato prima. Probabilmente perché Trump ha una popolarità molto bassa, per quanto abbia i suoi fedelissimi, con le bandierone, i cappellini, va bene? Però ha una popolarità molto bassa. E credo che le persone si stiano rendendo conto che è troppo anziano e non ce la fa. Io credo che questa cosa stia accadendo. E quindi la corte si stia un po' smarcando dall'influenza trumpiana e voglia recuperare potere, sostanzialmente. Perché poi quello è. Davide Semeria. Ciao Shai, domanda. Gli editoriali di Breaking Italy li scrivi tu? Sì, per la maggior parte sì. Quasi sempre io, oppure vengo aiutato se sono incasinato la mattina, però in genere sì. La quasi totalità proprio li scrivo io. Se non sono io a scriverli, vabbè, quello anche tutto il resto lo edito io. Quindi comunque tutto quello che mi sentite dire è comunque farina del mio sacco, però con molto fariname che arriva da altri sacchi. Però sì, sostanzialmente sì. Soprattutto quando sono molto opinionati. Ci sono alcuni della redazione che tendono a mettere di più le loro opinioni che poi vengono cambiate, oppure ci sono altri che invece mi scrivono le strutture. E mi dicono, vedi tu qua, dove vuoi che vada il racconto, no? È un sistema che è più facile a vedersi che a raccontarlo. Però sì, la risposta è sostanzialmente sì. Nishfra. Ciao Shai, tanti mesi fa ti consigliai di guardare 28 Years Later, mi ricordo. Alla fine hai avuto modo di farlo. Ribadisco, molto bello, penso ti piacerebbe. Non ho avuto modo di farlo. Ammetto che negli ultimi mesi mi avete consigliato molti libri che sono ancora tutti lì nel mio lunghissimo coso dei preferiti di Amazon. E molti film, però cioè quest'anno per me non c'è stato il tempo di respirare. Infatti io sono ancora non vi dico neanche su quali, ma sono indietro su delle serie che sono uscite da 150 anni, le nuove stagioni, e io non le ho ancora viste e le voglio vedere e non riesco. E adesso uscirà la nuova stagione di Scrubs. Per fare Scrubs hanno ricostruito da capo l'ospedale. Io non so se avete mai visto Scrubs. Per me Scrubs è come i Simpson. Sono proprio parte della mia del mio crescere. E non vedo l'ora di vederlo e non so quando infilarlo. Perché non so quando guardare le cose. È terribile. Però vabbè, ci sta. Spero prima o poi di farcela. È lì anche... È lì, in attesa. Ok, questo nome è illeggibile, Sprn01esp. Ciao Shai, mi sono laureato in scienze politiche. Sei stata una grande ispirazione, o no? Io vi ispiro sempre a laurearvi in scienze politiche, poi io non mi prendo responsabilità, eh. Ora scelgo, la scelta tra carriera istituzionale o dottorato. Che ne pensi? Allora, no, nel senso, vedi tu, io non mi sbilancio. Dipende da quello che vuoi fare, ovviamente. Dipende da quello che vuoi fare. Banalmente, c'è qualcuno da noi che ha fatto proprio la carriera, il percorso per incanalarsi nella carriera istituzionale e l'ha finita a lavorare a Breaking Italy, quindi magari non aveva le idee chiare. Però, insomma, dipende un po' da dove vuoi andare, dove vuoi cadere, perché poi scienze politiche è una roba che ti apre tante porte, ma poco, nel senso che ti incanala molto poco, sei poi tu che devi un po' capire dove vuoi precipitare, insomma, non è come studiare, medicina e poi oculistica e fai l'oculista, nel senso non so se quello è il percorso, effettivamente, non so se l'oculista fa questo percorso. Vabbè, non so se è l'esempio giusto. Quindi non voglio prendermi la responsabilità di dirti. Ripeto, scienze politiche ti dà un po' un'infarinatura di tutto e di niente, nel senso che non sei esperto di nulla, ma questo poi, vabbè, in realtà vale per molte università, nel senso che è un po' l'idea sciocca che l'università ti lanci per forza nel mondo del lavoro, è molto così, dipende molto da te. No, da come quello che vuoi fare, da dove sei, dalle opportunità che hai, da come le sai sfruttare, da che tipo di indole hai. Il lavoro è una roba molto più complicata di come ce la raccontiamo. Quindi, però, senza arrivare lì, non mi sento di sbilanciarmi su questa cosa qua. Esatto, sono causa della disoccupazione italiana elevata, sono un disastro, un disastro. Tra l'altro da poco abbiamo messo di nuovo uno spezzone di Cruciani che racconta che lui si è laureato stancamente in scienze politiche, diceva. Ecco, vedete, tipo Cruciani è uscito da scienze politiche, nel senso. Boh, poi l'ha finita a fare la zanzara, nel senso dopo un lungo percorso l'ha finita lì, quindi la vita poi ti porta a fare cose matte, non lo so. Lampa 92. Quando Trump è stato eletto il giorno del mio compleanno, sono andato in depressione e mi sono isolato da ogni tipo di news e battaglia sociale. Grazie a te e alla tua crew mi sono riavvicinato e volevo ringraziarvi. Grazie mille, sono molto contento. Mi dispiace che questa cosa ti abbia isolato dalle news. È normale, succederà di nuovo magari, perché poi sono cose cicliche. Io so bene che le news hanno una ciclicità. Le persone si avvicinano e si allontanano da Breaking Italy, come dai tutti i prodotti di news. Specie quando sono. Perché poi le news sono tendenzialmente un qualcosa di negativo. E che quindi. Però allo stesso tempo ne soffri la pesantezza, no? È come mangiare sempre pesante. E alle volte senti il bisogno di dire: no, per un po' basta fritti. Per un po' basta fritti. Ci fermiamo. E poi magari ti riavvicini. È abbastanza comune, ti dico. Sono contento se però. Insomma, noi ci siamo sempre, noi siamo qua. Quindi quando voi volete andare, voi poi volete tornare, avete la sicurezza che noi ci siamo. Quindi sono contento. Fulcrum, ciao Shai, grazie per il lavoro che fai e fate. Cosa ne pensi di Peter Thiel, Palantir, Eugenetics e la distopia senza umanità che vorrebbero instaurare? Quanto è fattibile? Scusa per il tema leggero. Ovviamente non ho il tempo di entrarci nel dettaglio, sei arrivato un po' tardi per farmi una domanda così strutturata. Ho un'opinione molto negativa di Peter Thiel, l'ho sempre avuta prima che diventasse, assurgesse agli onori delle cronache per le uscite recenti, ma già ai tempi della PayPal Mafia non ne avevo una buona idea. Mi ricordo di aver parlato con questa cosa nella puntata in cui ero stato a 8:30 con Mario Monti. Io sono andato in una puntata 8:30 in collegamento con Mario Monti. E Mario Monti aveva detto una cosa sulla quale avevo sonoramente annuito. Quello era stato il mio ruolo. Molto vera. Vi sto parlando di parecchi mesi fa. Cioè che bisognasse stare attenti a Peter Thiel perché rappresentava un modello di capitalismo negativo. E lo diceva Mario Monti. Che è molto monopolistico ed è molto corporativistico, no? E per l'occasione aveva citato un articolo di Peter Thiel, che vi invito a cercare, che si chiamava, sembra Competition, is for Losers, qualcosa del genere, forse non era Competition. O forse la concorrenza, non sono sicuro. Comunque, la concorrenza è per i perdenti. Quindi, io ho un'opinione abbastanza negativa di Peter Thiel e di tutto il mondo dei tech bro. Poi credo che ci sia molto al solito si guardi ai complotti e non si guardi alle cose, nel senso c'è abbastanza di negativo in Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos, ma neanche loro in sé come persone, ma nel mondo in cui sono inseriti, per doversi andare a cercare per forza l'idea che magari Peter Thiel voglia, non lo so, creare il Matrix e usare le persone come batterie umane, no? Non c'è bisogno. Cioè, mi sembra che rappresentino comunque già i pionieri di un mondo, non so se definirli pionieri, però gli alfieri di un mondo che ha delle problematiche. Ecco, e basta quella roba lì, basta competition is for losers, senza andare a scomodare l'eugenetica e le varie distopie. Ecco, non ho tempo di approfondire. Sto sforando tantissimo, però ho giusto un'ultima domanda. No, in realtà ce ne sono un paio. Vabbè. Allora, Auglen Penmaj, non so come si legge il tuo nome. Avevo dimenticato il messaggio, volevo solo dirti che ti voglio bene, grazie. Quindi doppia donazione perché sei un bravo bro. Grazie mille, bro. Apprezzo molto. Siamo noi i bro femministi che combattono la manosphere di turno. Un abbraccio alla volta, col culo all'infuori, che è molto da bro. C'era anche un commento di... c'erano altre due ultime donazioni che leggo al volo. Sara Fer dice, sai di essere in un ultimo video di Elisa True Crime? No, spero citato e non protagonista, perché sarebbe un po' un problema, immagino, in ogni caso. Però no, non lo sapevo, non lo sapevo. Non la conosco lei, non ho mai avuto alcun contatto con Elisa di Elisa True Crime. Zero, non abbiamo mai parlato, proprio mai. Quella che canta in dialetto ha fatto una donazione, quindi ti ringrazio. Raga, era tutto, mi sono costato un'ora e mezza, al solito mi è volata, grazie per la compagnia, vado a riposarmi che è stata una settimana incubo, grazie per la pazienza e al solito per aver guardato Breaking Italy, Grandi Linee, le cose che facciamo. Spero che la serata dei duetti mi venga concessa nella visione, finché non mi addormento, altrimenti niente, non vedrò duetti, vedrò, immagino, non lo so, qualcos'altro. Era tutto. Fate le brave, fate i bravi, buon weekend, ci vediamo lunedì.